Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. La cronaca in apertura è un 33enne, l'uomo trovato morto questa mattina in un appartamento via Reginaldo Giuliani a Firenze. Gli inquirenti procedono per omicidio, l'uomo sarebbe stato colpito con un'arma bianca, soccorsi poi anche un 30enne e un 50enne, da quanto appreso portati in ospedale a Careggi in gravi condizioni. Il delitto si è consumato in una palazzina di due piani, recentemente ristrutturata, che ospita alcuni appartamenti non lontano dalla stazione ferroviaria di Rifredi. Secondo quanto ricostruito nell'abitazione, poi è stata trovata anche una quarta persona non ferita. Al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi che le persone coinvolte, tutti italiani tranne uno, ci possa essere stato una lite in strada con un tragico epilogo poi nell'abitazione dove il 33enne sarebbe stato trovato morto, per l'appunto, sarebbe stato colpito, come detto, da un coltello. A quanto si apprende, l'uomo era si trovava appunto nell'appartamento dove si era rifugiato dopo una lite in strada con le altre persone, però l'avrebbero raggiunto e colpito mortalmente nella causa appunto di via Reginaldo Giuliani. A Livorno invece sarebbe stata una lite per una trattativa legata alla vendita di un quantitativo di oro a determinare poi il delitto del 55enne Francesco Lazzi, ucciso ieri pomeriggio con due coltellate al torace in uno studio commerciale nella centralissima Via Grande a Livorno. Questo è quanto ricostruito dagli inquirenti. Lazzi è un agente di commercio che si occupava della compravendita appunto di metalli preziosi. Gli accertamenti proseguiti nella notte hanno portato all'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ex collaboratore di giustizia, Luigi Amirante, 47 anni, bloccato a seguito alle ricerche diramate dopo l'omicidio ieri sera stessa. Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, vittima e presunto omicida, che avrebbe dovuto vendere l'oro al 55enne, si erano dati appuntamento nello studio. Poco dopo, altri presenti all'ufficio sarebbero stati richiamati al trambusto proveniente dalla stanza dove i due si trovavano, vedendo poi uscire un uomo con un coltello e darsi alla fuga. Grazie alle testimonianze, all'analisi delle immagini registrate alle telecamere di sicurezza, la polizia poi sarebbe riuscita a ricostruire l'identikit del presunto omicidio e anche la targa della sua auto, intercettata poi in via Mastacchi, dove il 47enne è stato fermato. Alla vettura rinvenuti anche gli abiti che avrebbe indossato quando avrebbe colpito la vittima, che sarebbe poi cambiato. Sotto il corpo dell'agente di commercio è stata rinvenuta invece una lamina d'oro, oltre a un'altra scheggia. Con ogni probabilità, spiegano alla procura, il motivo della contesa poi sfociata in una tragedia. Non ancora ritrovata invece l'arma. Gli investigatori del caso, si occupa la squadra mobile di Livorno, stanno anche compiendo degli accertamenti su chi abbia svolto il ruolo di mediatore, facendo incontrare allo studio un commercialista di Livorno la vittima e l'aggressore, mettendo a loro disposizione una stanza. Da chiarire anche, secondo quanto poi precisato, chi fosse tra due il venditore nella trattativa sull'oro. E tutto questo è stato peraltro spiegato oggi in conferenza stampa sia dal procuratore Giuseppina Maria Rita Stellino che dal questore di Livorno Riccardo Signorelli, dirigente della squadra mobile della città toscana. Veniamo alla politica. La polemica sul CPR, dichiarazione dell'ex sindaco di Firenze, attuale europarlamentare del PD Dario Nardella, dichiarazione rilasciata al quotidiano La Nazione. L'ex sindaco di Firenze parla di grande equivoco e dice che i CPR di Salvini sono diventati un centro di detenzione, sono dunque un fallimento, ma le sue posizioni comunque fanno discutere, dividono PD e campo largo. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Nardella e CPR, i centri di permanenza e rimpatrio, il giorno dopo quella che attraverso l'intervista rilasciata alla Nazione sembrava un'apertura. L'ex sindaco di Firenze ed eurodeputato del PD oggi puntualizza: sul CPR c'è un grande equivoco, dice, si sta facendo il referendum su come li ha cambiati Salvini, a noi non interessa dividerci sul CPR di Salvini perché hanno già dimostrato di aver fallito, si sono trasformati in centri di detenzione. Dario Nardella lo dice in occasione dell'apertura della manifattura delle idee in programma a Firenze oggi e domani. Inizialmente sembrava alto, sembrava un'apertura a destra che in queste ore ha comunque scosso il PD e ancora di più il campo largo. primo fra tutti il presidente della regione, Eugenio Giani, che si è sempre opposto e continua ad opporsi ad ogni ipotesi di CPR nella nostra regione. Al netto delle posizioni, nel PD si discute comunque di come rendere le espulsioni più efficaci, mentre il nuovo patto per l'Europa, che entrerà in vigore a giugno, cambierà tutto e da Roma già si fregano le mani sperando che la soluzione Albania inizi a funzionare. Nel frattempo anche il campo largo si agita, il consigliere regionale, capogruppo di AVS Lorenzo Falchi, dice che le parole di Nardella sono disarmanti. Nardella ribatte: se noi eludiamo questa domanda di sicurezza finiamo per cadere nella trappola delle destre. Servirà la puntualizzazione odierna a cambiare gli animi?
Il PD Sesto Fiorentino ha chiesto a Giulia Barducci la disponibilità a rappresentare il partito nel percorso verso le prossime elezioni amministrative. Lo ha deciso l'Assemblea Comunale dei Dem, riunita ieri, alla presenza anche del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ho vissuto questa richiesta non come un'investitura personale, ma come un'assunzione di responsabilità collettiva. Questo quanto ha dichiarato Barducci in una nota. In un momento di trasformazione sociale profonda, il primo compito è costruire fiducia e rimettere al centro un progetto politico per la città capace di interpretare il cambiamento. Secondo Barducci, le istituzioni non possono limitarsi ad amministrare l'esistente, devono guardare appunto a quello che accade e guidare il cambiamento. Per la segretaria del PD Sestese Sara Bosi è bene che il confronto rimanga nei luoghi democratici del partito e che si lavori per rafforzare unità e coesione. La decisione assunta all'Assemblea rappresenta un decisivo scatto di responsabilità del Partito Democratico. Un giorno storico invece, così i vari rappresentanti delle istituzioni in occasione del varo strutturale del nuovo ponte, l'undicesimo in città Firenze, che promette la sindaca Sara Funaro, sarà pronto per giugno, avrà 3 corsie, 2 verso il centro, una in direzione Gavinana, oltre 2 piste ciclabili. L'impalcato è stato progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista. Per circa 1,5 mesi la struttura resterà a sbalzo sull'Arno, cioè leggermente rialzata rispetto alla quota definitiva, con il cosiddetto becco sollevato. La scelta del nome è affidata ai cittadini, chiamati a scegliere tra una rosa di nomi, tutti al femminile, attraverso un sondaggio sui social. Sandra Salvato ha sentito la sindaca Funaro, l'assessore alla viabilità Andrea Giorgio e l'architetto progettista Fabrizio Rossi Prodi.
Direi una giornata storica per la nostra città, perché è da quasi 50 anni che non viene costruito un nuovo ponte, per cui un momento importantissimo. Tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, con un lavoro straordinario di tutti gli operai e tutte le ditte, perché praticamente in meno di un anno siamo già alla posa del ponte. Lo vediamo anche dalla partecipazione dei cittadini, questo era un momento molto atteso e una risposta che va nella direzione di dare più alternative ai cittadini. Sappiamo benissimo che con la realizzazione della linea per Bagnaripoli della tranvia era necessario avere un nuovo ponte per far fruire la viabilità, e è un altro passo nella direzione che vogliamo percorrere da qui alla fine del mandato, di realizzazione di una mobilità sostenibile e di dare più risposte ai nostri cittadini.
Realizziamo un ponte che è anche simbolicamente un esempio della città che abbiamo in mente, una città più connessa, dove la tranvia unisce i quartieri, unisce le persone, avvicina e accorcia le distanze. Sappiamo che questi lavori impattano tanto sulla vita dei fiorentini in questo momento, perché sappiamo che creano dei disagi, ma il nostro impegno è quello di farli durare il meno possibile. Lo chiamiamo il ponte della tranvia perché viene realizzato all'interno dei lavori della tranvia. La tranvia passerà sul ponte a Verrazzano, lì invece passeranno le auto, le piste ciclabili e i pedoni. Al momento sui cantieri della tranvia lavorano 350 persone sulla linea ed è un investimento da quasi 400 milioni di euro. Il nuovo ponte fa parte di questo pacchetto, ma noi stiamo cambiando tutti i sottoservizi della città.
È un contesto particolare perché siamo in una sistemazione paesaggistica, non siamo proprio in centro città. È positivo perché questo ponte intanto collega via Minghetti all'altro lato, quindi un ponte anche urbano. Una problematica che avevamo è di superare l'Albereta, e infatti il ponte è piuttosto alto anche per la linea di massima piena. Nella concezione avevo pensato a una sorta di diagramma leggero.
La richiesta di aprire un tavolo di crisi in Regione Toscana per l'assunzione dei precari storici dei Musei Fiorentini e il lancio di una nuova iniziativa di protesta dei lavoratori precari in appalto con Coop Cultura, in programma domenica 1 marzo nel Piazzale degli Uffizi a Firenze. Questo è quanto annunciato da Sudcoba su SB Firenze durante un presidio davanti alla sede della Regione Toscana. Sentiamo perché da Sara Caudiero dei Sudcoba.
I lavoratori precari sono ancora a casa con le NASPI che ormai stanno finendo e abbiamo visto anche la protesta delle guide turistiche che hanno fatto emergere come ci siano anche un'ora di attesa per i prenotati per gli Uffizi, per cui ci troviamo in una situazione in cui abbiamo il problema dei lavoratori a casa, i lavoratori di Coop Culture di cui non vengono rispettati gli orari e i disservizi. Tutto ciò ha una soluzione che è l'assunzione e stabilizzazione dei precari e il rispetto degli orari di contratto. All'ultimo tavolo che c'è stato in prefettura, la Direzione Nazionale Musei Regionali, abbiamo deciso di continuare la trattativa al tavolo in regione, la trattativa per la stabilizzazione dei precari, ma questo tavolo ancora non c'è. Noi abbiamo, appunto, ci sarà una nuova mobilitazione questa domenica, il 1° marzo, sempre fuori agli Uffizi, appunto per chiedere l'apertura di questa trattativa urgentemente, anche perché si avvicina la stagione, si avvicina il periodo di Pasqua, i problemi che ci sono andranno solamente a peggiorare se non si arriva alla soluzione che è appunto a stabilizzare i precari, quindi avere più personale per avere un servizio migliore e anche degli orari migliori.
In vista dell'iniziativa denominata Remigrazione, prevista per il 7 marzo a Prato, l'ANED e l'ANCI esprimono profonda preoccupazione e ferma contrarietà rispetto a un evento che si svolge in una data dal forte valore storico civile per il nostro paese e soprattutto per Prato. Il 7 marzo, infatti, richiama alla memoria gli scioperi del 1944, una delle più importanti forme di resistenza civile operaia contro il nazifascismo. La memoria storica non può essere piegata a narrazioni che alimentano paura, discriminazione o contrapposizione tra le persone, questo quanto dice il presidente di ANED Prato, Gabriele Alberti.
Noi abbiamo contestato questa manifestazione ed esprimiamo anche una profonda preoccupazione e questa ferma contrarietà a un evento che viene svolto ovviamente per provocazione, una data dal forte valore storico e civile per il nostro paese e soprattutto per la nostra città. E poi anche perché questa memoria storica viene infangata da una narrazione invece che solitamente alimenta paura, discriminazione, la contrapposizione anche fra le persone. Quindi noi siamo estremamente contrari che questo non solo avvenga nella nostra città, ma che avvenga in una giornata così storica in forma di provocazione, perché questo noi leggiamo fra le righe di questa iniziativa. Quindi noi siamo convinti che questa memoria sia una responsabilità collettiva e quindi siamo contenti e siamo, non ci sentiamo soli rispetto a tutto quello che si sta muovendo intorno ad Ampi, all'appello di Ampi e ANED che insieme hanno fatto al prefetto affinché questa manifestazione non abbia le autorizzazioni che solitamente devono avere giustamente le manifestazioni di carattere politico che vengono fatte, ci mancherebbe altro. In questo caso noi pensiamo che non siano in linea nel rispetto della Costituzione e dei valori democratici su cui è fondata la nostra Repubblica e soprattutto infanghi il sacrificio di centinaia di operai pratesi che trovarono la morte proprio combattendo e tenendo lontano quelle parole di odio che spesso si trovano in queste manifestazioni.
Si lavora per vivere, non per morire, questo è il claim scelto per la fiaccolata contro le morti sul lavoro che si svolgerà domani, sabato 28 febbraio a Livorno, a partire dalle 18:30 da Piazza della Repubblica, lungo Via Grande, poi per arrivare fino all'Andana degli Anelli. Buonasera, grazie di essere con noi, Gianfranco Francese, segretario CGIL Livorno.
Buonasera.
Perché questa fiaccolata, Francese?
Perché questo anno è iniziato in maniera tragica a Livorno, siamo alla terza morte dall'inizio dell'anno, questa settimana due in due giorni, bisogna reagire, non rassegnarsi a una situazione che diventa sempre più grave e soprattutto bisogna essere vicini in questo momento ai familiari delle persone che hanno lasciato la vita sul posto di lavoro, che sono uscite la mattina e non sono più rientrate a casa. Sono storie individuali che spesso vengono dimenticate e invece questo vuoto drammatico che si apre nella vita di queste famiglie deve essere in qualche modo colmato dalla vicinanza e dalla solidarietà di, non solo del mondo del lavoro, ma di tutta la comunità. E quindi noi abbiamo deciso, oltre alle iniziative che ovviamente porteremo avanti seguendo l'evoluzione delle indagini e degli accertamenti che sono in corso, domani peraltro sarà effettuata l'autopsia sui due morti di questa settimana, su Nico Olivieri e su Manole, però è importante e fondamentale che tutta la comunità si stringa al dolore dei familiari.
Federico, Nico, Manole sono questi tre nomi delle vittime. Giustamente storie personali, il rischio è quello della ripetitività, no, e della retorica. Colpisce il fatto che siamo una società che discute di intelligenze artificiali, di razzi personici che ci portino sulla Luna, su Marte, ragioniamo di mondi pergalattici e poi ci troviamo a confrontarci con bene o male oramai 1000 morti sul lavoro ogni anno nel nostro paese, che è un paese evoluto.
È inaccettabile, e non c'è nessun elemento di retorica da questo punto di vista, che questa guerra, che oramai è diventata una guerra che va avanti da anni, non solo per lavorare ma anche per vivere, continui, diciamo, in una routine tragica che rende le persone, diciamo, numeri, cancella le esistenze, le vite di ciascuno e di ciascuna. Ecco, noi dobbiamo dire, pur correndo il rischio di ripeterci, che non ci può essere rassegnazione. Quindi noi ovviamente, oltre alla solidarietà, attiveremo immediatamente delle iniziative già dalla prossima settimana nei confronti delle istituzioni, delle parti datoriali, e siamo anche molto contenti che da questo punto di vista per la prima volta a questa fiaccolata parteciperanno anche alcune associazioni datoriali.
Questo è un fatto molto importante.
È una battaglia che viene prima di ogni altra cosa. La vita viene ancora prima del diritto al lavoro, perché il diritto al lavoro è tale solo se garantisce il diritto alla vita.
Si vive per si lavora per vivere, non per morire. Grazie Gianfranco Francese, segretario CGL Livorno. Grazie. Ripetiamo l'appuntamento domani 18:30, Piazza della Repubblica, lungo Via Grande fino all'Andana degli Anelli, la fiaccolata contro le morti sul lavoro. Buona serata.
Grazie.
Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti. Un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti, Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 code a tratti per lavori tra Pisa Centro e il Bivio per la 11 in direzione Genova. Sulla A1 fare attenzione per nebbia a banchi tra Ronco Bilaccio e Aglio sul tratto appenninico. Ricordiamo che l'area di servizio di Lucignano Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sul raccordo Siena a Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imbrunita, greve in Chianti. La regionale 429 di Valdelsa è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 12 al chilometro 17 fino al 28 febbraio. La viabilità cittadina a Firenze in via Reginaldo Giuliani, interrotta la circolazione tra via Baroni e via della Petraia per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, siamo tutti un po' così reduci dalla meravigliosa cena del Contrario Club ieri al Tenax. È stato bello incontrarvi e condividere quantomeno un po' di tempo, lo stesso spazio con tutti i nostri ascoltatori, o meglio con i soci, no? Che poi sono una porzione importante dei nostri ascoltatori, quella a cui noi non ce ne vogliamo gli altri, vogliamo più bene naturalmente, perché ci danno modo con un sostegno anche economico, non solamente di avere un importante e salutare aiuto per quello che riguarda le finanze della radio, ma ci danno anche testimonianza di quanto noi siamo importanti, no? nella vita appunto dei nostri soci. E allora visto che abbiamo un po' di tempo, 342 8104 111, chi di voi c'è stato, insomma, fateci sapere un po' che impressione avete avuto voi dall'altra parte della barricata, perché noi eravamo un po' nel centro, era un po' stile matrimonio, per cui noi eravamo nel centro della sala. E, a proposito dei numeri WhatsApp, quindi quello classico 342 8104 111, fateci sapere le vostre impressioni sulla cena. Mentre per quello che riguarda invece i 50 anni di Controradio, perché ora cominciamo a pensare ai festeggiamenti più tranquilli, più leggeri, visto l'andamento della campagna Controradio Club, i festeggiamenti del 50° della radio. Allora, Controradio è una radio stupenda, 50 anni insieme agli ascoltatori, ci sarà una trasmissione speciale. Come la facciamo? La facciamo dal lunedì alla domenica alle 10 alle 16 e poi la domenica, cioè dal lunedì a sabato alle 10 e 16, la domenica invece 9.45 e 16, una trasmissioncina di 5 minuti registrati con i vostri messaggi che manderete, che mandate, che state mandando al numero WhatsApp 353 47 37 848, e lo ripeto 353 47 37 848, messaggi così che ci facciano gli auguri, che magari raccontino un vostro aneddoto su Controradio, un ricordo, una storia, o che semplicemente appunto ci dicano tanti auguri Controradio, andate avanti, questo è importante. 353 47 37 848 è il numero WhatsApp, ma il numero WhatsApp classico, mi raccomando, non lo confondete, è sempre il solito 342 8104 111, e qui se volete fateci sapere com'è andata per voi la cena di ieri, chi c'era tra di voi all'ascolto. Violenza di genere ed educazione, questi sono i temi al centro della puntata di febbraio di un 25 novembre al mese, trasmissione in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare uno spazio, una voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Ospiti di Chiara Brilli e Giorgio Bernardini, in studio Irene Biemmi, professoressa associata di pedagogia generale e sociale all'Università di Firenze, e in collegamento Gino Cecchettin su Educare all'uguaglianza di genere fin dall'infanzia, un corso di formazione e un progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Giulia Cecchettini, organizzato dall'Università Dipartimento Forlì-Lipsi. Uno stralcio della trasmissione è visibile e riascoltabile a controradio.it a partire dal contributo di Gino Cecchettin.
Quando abbiamo creato la fondazione, il primo motivo di lavoro che abbiamo pensato era proprio quello della formazione. E pensando anche alla mia vicenda personale, ho pensato che Filippo in quel momento lì non aveva gli strumenti per poter gestire la frustrazione che ha avuto e ha dato sfogo poi a delle azioni terribili, e quindi noi siamo fermamente convinti che dare agli studenti e un po' anche a tutta la comunità gli strumenti giusti per poter affrontare le emozioni possa in qualche modo anche permettergli di gestire anche i momenti più bui della nostra vita.
Cecchettine, non so se è d'accordo, ma lei diceva appunto Filippo non aveva gli strumenti, ma soprattutto anche se gli educatori, il contesto, no, anche scolastico intorno non è riuscito a riconoscere poi quei segnali per poter in qualche modo prendere in carico, no, quelli che erano degli elementi che avrebbero potuto sostenere un percorso di consapevolezza.
Riconoscere i segnali è fondamentale per qualsiasi tipo di questione. Però anche lì serve cultura, serve la conoscenza, quindi cosa non meglio di un corso che ci permetta di conoscere un po' tutte le emozioni, le condizioni che l'essere umano si trova a vivere nel quotidiano e gestirle nel modo migliore.
dal nostro punto di vista è la cosa fondamentale.
Questo corso che si apre, che porterà anche un patrimonio di ricerca, monitoraggio, conoscenza, davvero quando la Fondazione Cecchettin continuerà a confrontarsi con i giovani e le giovani e i docenti, avrà uno strumento in più da poter mettere a disposizione. Questo è un percorso importante socialmente, è una responsabilità grande, ma è anche un moto di speranza, no, rispetto a un cambiamento culturale.
Noi siamo convinti, fermamente convinti, poi abbiamo un comitato scientifico che studia la materia da tantissimo tempo e siamo fermamente convinti che la conoscenza scientifica sia la base per la risoluzione di ogni problema. E quindi questo corso dovrà dare risultati, ma siamo sicuri che darà degli ottimi risultati e che utilizzeremo per portarlo un po' in tutte le regioni d'Italia. Questa è la nostra ambizione, fino ad arrivare addirittura a rendere qualcosa di sistematico, poi questo è la nostra, è il nostro desiderio. Poi da qualche parte bisogna pure iniziare, noi con le nostre forze abbiamo dato vita a questo corso e per il quale insomma ci stiamo aspettando veramente tanto, ma la risposta anche da parte degli insegnanti mi sembra che sia molto positiva.
La cultura passa per l'educazione e spesso mi chiedo anche che anche insomma l'educazione nella sua accezione latina, educo, tirar fuori, sia no, come dire, calzante in questo caso, perché poi in realtà dentro insomma molte delle culture patriarcali anche che ci sono che sono diffuse si verifica poi l'effetto opposto, cioè tirar fuori qualcosa che non c'è è molto complicato, quindi è una pedagogia, è un'educazione che si deve vestire di qualcosa di ancora più difficile.
Sì, abbiamo deciso di investire innanzitutto non direttamente nel fare attività laboratori con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, ma di andare ancora più a monte, cioè a formare le maestre di scuola d'infanzia e di scuola primaria che si occuperanno di questi bambini e di queste bambine nel corso degli anni. Quindi investire sulla formazione degli insegnanti in realtà ha un qualcosa di ancor più radicale, perché significa cambiare la forma mentis, o come direbbe Morin, creare delle teste ben fatte nelle maestre, affinché queste poi arrivate in classe non tendano a reiterare quei maledetti stereotipi di cui loro stesse si fanno portatrici. Io credo che quando si parla dell'esigenza di creare la scuola, no, come laboratorio di parità, si dia in qualche modo per scontato che gli insegnanti e le insegnanti siano di per sé pronti, competenti, portati a fare questo lavoro decostruttivo, no, sugli stereotipi. Gli insegnanti sono cittadini e cittadine comuni che, come tutti noi, me compresa ovviamente, ha assorbito fin dall'infanzia tutta una serie di retaggi, no, sessisti, si dice, o patriarcali, che dir si voglia, in famiglia, in ambito educativo, nei mass media. Non c'è ragione di pensare che di per sé un insegnante sia pronto al tema delle pari opportunità e competente. Va formato per questo, poiché attualmente non esiste una formazione iniziale delle maestre. Questo è un grosso problema, cioè la laurea che forma le maestre, che scienze della formazione primaria, non prevede un corso ad oggi di pedagogia di genere. Bisogna, come dire, mettere toppe, buone toppe, negli insegnanti già in servizio. Le maestre che faranno il corso saranno anche campione di uno studio per vedere che tipo di variazione c'è stata tra le loro consapevolezze iniziali, chiamiamoli così, sul tema e quelle che avranno alla fine del percorso.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita alla città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesi e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
There's a place right across town, whenever you're ready. The people gather round whenever you're ready. And then the music began to play. Now I said, automatically you're on your way. Are you ready now? Are you ready now? You got soul, cause I got mine for the monkey time.
Monkey time. Monkey time.
Now there's a dance that the people do. I don't know how it started.
Know how it started.
All I know is when the beat gets to feel, it's hard.
Party.
And then the music began to play now. I said, automatically you're on your way. Are you ready now? Are you ready now? You got soul, cause I got life for the monkey time.
Monkey time.
To the monkey, yeah. Come on, Jay.
Allora, non è arrivato nessun messaggio sulla cena, in realtà ne è arrivato solamente uno da Sabrina che dice buono il guancino, buono davvero il guancino. Il ganascino, mi correggono dalla regia, il ganascino, ho detto il guancino, vabbè, più o meno il concetto è quello, era veramente buono. Io credo la cena era molto buona, dal punto di vista faccio i miei complimenti ai cuochi perché veramente la squadra di Slow Food è stata fantastica, cibo fantastico, ma credevo arrivassero molti messaggi, invece niente. Nessuno all'ascolto, è stato ieri alla cena, non ci posso credere perché c'erano più di 300 persone, quindi ancora avete qualche minuto. 342 8104 111. Ora vi parliamo del Libro della Vita che torna a Scandicci domenica 1 marzo alla Diana Rogers in Piazza della Resistenza alle 11. Vittoria Franco, storica della filosofia, parla dell'idiota di Fyodor Dostoevskij e a lei abbiamo chiesto del perché di questa scelta.
Beh, io ho scelto L'idiota di Dostoevskij perché intanto Dostoevskij è una mia passione giovanile. Cioè, io già al liceo leggevo Delitto e Castigo, Umiliati e Offesi, poi naturalmente sono arrivata anche all'Idiota, però perché l'ho scelto? Potevo sceglierne molti altri, ovviamente. L'ho scelto perché poi ho rincrociato Dostoevskij nei miei studi. Io mi occupo di storia della filosofia e a un certo punto, studiando uno dei miei primi autori filosofi, che è Georg Lukács, ho scoperto che aveva scritto un bellissimo saggio del 1909-10 intitolato Sulla povertà di spirito. E questa frase è proprio nell'Idiota e lui si riferisce all'idiota e parla della bontà come qualche cosa che appartiene a un'elitta, a un'aristocrazia di persone, è un dono, la bontà è un dono, uno o ce l'ha o non ce l'ha. Poi ritornerà più avanti su Dostoevskij, sul quale voleva scrivere un libro. E lui pensava proprio di costruire un'etica della bontà riferendosi ad alcuni personaggi di Dostoevskij. E quindi per questo poi ho ripreso in mano L'idiota, dove il personaggio principale, il principe Myshkin, è una persona buona.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Ad un mese dalla chiusura del Jazz Club di Firenze, i residenti di Borgo Pinti fanno sentire per la prima volta la loro voce e lo fanno ai nostri microfoni, testimoniando il loro disagio e le preoccupazioni per le condizioni in cui operava il Jazz Club, cioè assenza di accessi adeguati ed uscite di sicurezza, il doppio degli avventori presenti alla cantina, schiamazzi notturni, pessimi rapporti con il gestore e la storia vi raccontiamo questa sera, la raccontiamo con la voce di Raffaella, residente che propone all'amministrazione comunale la creazione di un registro dei locali pubblici per prevenire ed evitare quanto accaduto lo scorso Capodanno in Svizzera. Ascoltiamo nei nostri microfoni.
Tutto quello che succede lì può probabilmente succede anche in tanti altri locali del centro, nel senso che molti locali del centro sono locali piccoli perché per motivi storici, strutturali o di vincoli storico-artistici sono tutti locali piccoli. E qual è il problema? Che le normative dal punto di vista della sicurezza antincendio non possono essere garantite del tutto, nel senso cioè, ci sono due ordini di problemi: qualcuno non le rispetta proprio e non ha uscite di sicurezza, e qualcuno ce l'ha ma ha un sovrannumero di indice, diciamo supera l'indice di affollamento previsto. Quindi se superi l'indice di affollamento previsto salta tutto. E la sicurezza, siccome non fa sconti e non ha deroghe, quello che è stato sottovalutato dall'amministrazione è che tanti di questi locali, pubblici e privati soprattutto, perché riescono a uscire un po' dalla normativa, non possono rispettare tutte queste norme, i dispositivi di spegnimento, i materiali ignifughi, le vie di fuga, che sono cose fondamentali, sono molto sottovalutate nel loro rispetto, e l'amministrazione soprattutto, perché non vuole mettere bocca su uno status che diciamo fa parte dell'equilibrio ormai del modo di vita delle città, però è molto, alla luce dei fatti successi in Svizzera, è molto pericoloso il fatto che si possa derogare sulla sicurezza, perché basta un niente per fare succedere quello che è successo. E tutto, al di là dei problemi locali, della confusione, dei disagi che creano, che sicuramente sono un problema, ma qui diciamo il problema principale è la sicurezza di tanti di questi locali del centro, che non riescono a... Non possono, perché se invece di 90 invece di 40 persone come indice di affollamento indicato in antincendio ne hai 90, salta tutto.
Ecco, ma dal punto di vista dell'episodio concreto di Borgo Pinti e del Jazz Club, voi come residenti della zona, che cosa avete registrato, che cosa avete vissuto in questi anni?
Dunque, in questi anni abbiamo vissuto diciamo l'assenza di orari del diciamo per quanto riguarda le attività, quindi tante persone fuori che si affollano, tante persone dentro che si affollano senza orari, quindi il numero delle persone e anche l'assenza di orari di questa attività non, diciamo, mette in crisi anche la coabitazione con persone, che anche con studenti che si devono alzare presto la mattina per studiare, che hanno problemi perché fino alle 5 non si vive. È un problema di Borgo Pinti e dei locali chiusi, ma è un problema anche generale in quelle strade del centro, che rendono spesso invivibile la situazione per persone che, non so, c'è un professore che deve alzare la mattina alle 6 per andare a insegnare, c'è un chirurgo che deve essere a Careggi per operare, se non riesce a dormire fino alle 5 è un problema, e questo l'amministrazione non l'ha mai capito.
Dal punto di vista della sicurezza, le cose come andavano?
Della sicurezza come andavano? Io ti dico, da questo punto di vista ti posso dire quello che ho letto sul giornale che c'erano dei problemi anche di vie di fuga, e tutto questo va in primo piano rispetto alla confusione, rispetto a diciamo lo sforamento dei limiti acustici, perché se non c'è una via di fuga i ragazzi che ci stanno dentro sono in pericolo. La cosa specifica del locale, io ti dico da lettrice oltre da tecnico, da quello che ho letto, c'era un problema di via di fuga,
che è un problema comunque delle cantine di quella zona lì, diciamo, ecco, un problema strutturale.
Cioè è un problema strutturale che penso sia difficilmente, come ti dicevo prima, difficilmente risolvibile, perché dal punto di vista proprio fisico architettonico si risolve male, cioè dovresti curare delle facciate storiche, spesso è fisicamente irrealizzabile, quindi tutto questo mette in pericolo, si parla di, in certi casi sono dei passaggi di 50 centimetri, quindi sono molto al di sotto del modulo di 120 che è previsto dall'antincendio, anche dalle normative più nuove. E tutto questo considerando che vedi questi cartelli, no? Non più di 99 persone, poi vedi che l'indice di affollamento, a quanto si capiva dagli articoli che ho letto relativamente alla situazione specifica, l'indice di affollamento era la metà, il massimo consentito. Quindi soprattutto quando ci sono stagioni brutte, per cui sono e poi sono locali frequentatissimi, giustamente, perché ci sono tante persone che vogliono ascoltare la musica, vogliono riunirsi, sono per forza tanto frequentati, quindi anche quelli che rispettano le normative sono talmente affollati che rischiano di far saltare tutto. Cioè ci vorrebbe un osservatorio dell'amministrazione che locale per locale controlla se sono a norma e se rispettano soprattutto l'indice di affollamento.
Allora abbiamo un po' di tempo prima delle previsioni del tempo per l'appunto, quindi vi leggo ancora un paio di notizie. Aprirà la primavera del 2027 Excelle San Gimignano, che è la struttura nata dai lavori di riqualificazione e trasformazione dell'ex convento e carcere di San Domenico a San Gimignano. La struttura, circa 13.000 metri quadrati, pari a circa il 10%, pensate, del centro storico cittadino, ospiterà spazi museali per eventi, strutture ricettive e botteghe. Il progetto è stato spiegato in occasione una conferenza stampa a Firenze, rappresenta il primo project financing italiano nel settore culturale, cioè un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato che vede protagonisti la Regione Toscana e il Comune di San Gimignano, che sono i proprietari peraltro del complesso. I lavori di riqualificazione sono iniziati a gennaio 2024, sono ancora in corso, investimento complessivo 25 milioni di euro da parte di Opera Laboratori, che ha una concessione alla durata di 69 anni per la gestione del complesso. La Regione Toscana ha finanziato con 725.000 euro la realizzazione di un parco di 8.000 metri quadrati e di un parcheggio di circa 3.600 metri quadrati, cui lavori si concluderanno entro la fine dell'anno. Nel dettaglio gli spazi storici, cioè le celle monastiche, gli ambienti carcerari, il chiostro, il camminamento di ronda e gli ipogei, andranno ad ospitare spazi museali e un digital art museum ipogeo con installazioni immersive temporanee, un'area eventi all'aperto nell'ex ora d'aria con una capienza fino a 2.000 posti, spazi per convegni, mostre, associazioni, percorsi panoramici, nuovi spazi pubblici relazione, una struttura ricettiva e esperienziale con 70 posti letto ricavati nelle ex celle del convento. È stata presentata poi oggi a Firenze la Italian Football League SRL, la società che gestirà in forma operativa e commerciale il campionato di prima divisione della Federazione Italiana di American Football. Gli obiettivi della nuova struttura, si legge in una nota, sono la valorizzazione dei diritti audiovisivi, lo sviluppo di partnership nazionali ed internazionali, poi attrarre sponsor, investitori, rafforzare l'identità del brand NFL e sostenere la competitività delle società partecipanti. Le previsioni del tempo in chiusura di Newsline. Domani sulla Toscana il cielo sarà nuvoloso al mattino in pianura con locali banchi di nebbia, poco nuvoloso in collina e montagna, schiarite il pomeriggio, nuovamente nubi basse in serata, i venti sono deboli e variabili, i mari calmi o poco mossi, le temperature di lieve calo, le minime, le massime stazionarie oppure in lieve aumento. 19:27, è davvero tutto, una buona serata a Domenico Guerino, tra pochissimo a linea va a Milano per il GR Network. Ciao ciao. Bye bye, but don't be one bye.